Il radiogiornale.
In posizione individuale manca solo il voto finale. Il Parlamento chiarisce tutti i dettagli, comprese le deduzioni per i figli. Una rivoluzione sulla quale probabilmente voterà il popolo. Calma, gesso e ponderazione per far passare anche la stizza di una decisione che sa di imposizione. Il Consiglio di Stato ticinese prende tempo sull'arrocco gobbizzali e i loro dipartimenti. Corea del Sud, presidente, dal presidente conservatore rimosso al progressista Lee Jae-myung. E per lo sport, sconfitta a Sion 1-0 della Norvegia, la nazionale di calcio femminile retrocede nella Serie B di Nations League. Per il tennis, Alcaraz Musetti alla prima semifinale dei Roland Garros. RG Notte, ben ritrovati dall'informazione da Fabio Degli Antoni, per questo che anche un riassunto dei principali fatti del giorno, un 3 giugno 2025 che si è concluso con le frasi proferite dal consigliere federale Ignazio Cassis ai colleghi romandi del telegiornale. Tutte le violazioni devono essere condannate, ci sono violazioni da entrambi le parti, rispondendo così alle domande sulle decine di morti durante le distribuzioni di aiuti a Gaza controllate da Israele. Il capo del Dipartimento federale degli affari esteri, accusato non solo dal mondo politico di inazione, con lui anche il Consiglio federale, ha poi condannato qualsiasi violazione del diritto internazionale sia da parte di Hamas che di Israele. Veniamo adesso alla sessione estiva iniziata da due giorni alle Camere federali, e il Consiglio degli Stati ha approvato di misura il disegno di legge per il passaggio all'imposizione individuale per tutti, coniugi compresi. Con 22 favorevoli e 22 contrari, decisivo è stato il voto del presidente del Consiglio degli Stati, il liberal radicale Andrea Caroni. Manca il voto finale alla fine della sessione estiva delle Camere. Restano diverse questioni aperte. Ne parliamo con Alan Crameri. Abbiamo sentito pareri discordanti sul ceto medio.
Allora, ha ragione Herzog quando dice che per molti non cambia nulla, perlomeno direttamente, perché l'imposta federale scatta solo da una certa soglia. Cosa faranno i cantoni resta però da vedere. A perderci, o ad approfittarne poco o nulla, saranno essenzialmente le coppie col modello tradizionale, cioè un reddito solo o con un secondo reddito molto ridotto. Ci guadagneranno invece le coppie in cui entrambe hanno uno stipendio analogo e, va detto, il guadagno sarà più marcato se gli stipendi sono elevati.
Allora facciamo un esempio.
Prendiamo un imprenditore di successo con la moglie casalinga e confrontiamoli con una coppia di accademici benestanti che lavorano a tempo parziale e si dividono il lavoro a casa con i figli. Oggi, moglie casalinga e l'imprenditore con un reddito imponibile di 120.000 franchi pagano tanto quanto la coppia con due redditi da 60.000 franchi, ogni coppia circa 4.300 franchi all'anno. In futuro ci sarà una differenza. La casalinga non paga nulla, l'imprenditore circa 4.500 franchi. La coppia con i due redditi uguali invece circa 500 franchi a testa. Vediamo, la differenza è grande. Attenzione, questo vale però solo per l'imposta federale, per le cantonali e di conseguenza le comunali si capirà più tardi.
E Alan, con ogni probabilità ci sarà una votazione popolare. Quali saranno i principali argomenti di dibattito?
Ci sarà una discussione di fondo sulla società che cambia, se il matrimonio debba o no restare un collante anche dal punto di vista fiscale e poi quanto sia utile all'economia spingere le donne ad aumentare la percentuale di lavoro, perché anche questo è un effetto sperato dai favorevoli dell'imposizione individuale. E poi c'è l'aspetto delle perdite fiscali per lo Stato. La Confederazione le stima 600 milioni di franchi. Ci sono poi eventuali effetti per i cantoni che in realtà finora si sono sentiti poco. Questi sono gli effetti indiretti in realtà della riforma, ma alla fine molti decideranno col proprio portafoglio.
Alan Crameri da Palazzo Federale, che sentiremo anche nei prossimi giorni di questa settimana. Al Nazionale invece è iniziato un lungo dibattito sull'iniziativa popolare 200 franchi bastano, iniziativa SSR. Il testo chiede che di limitare il canone radio TV a 200 franchi l'anno dagli attuali 335, che ha poche chance di essere accolto, così come l'idea di un controprogetto. Tutti i partiti, tranne l'UDC, hanno criticato l'iniziativa SSR. Anche il Consiglio federale è contrario, visto che si sono proposti oltre 85 oratori, le discussioni non sono terminate in serata, ma riprenderanno mercoledì, ma della seconda settimana di sessione. E sempre da Berna nel pomeriggio è giunta un'altra notizia. Sentiamo.
Sie wurden in Kenntnis darüber gesetzt, dass ich dem Vorstand heute und auch jetzt der Fraktion mitgeteilt habe, dass ich per Delegiertenversammlung der Partei vom 18. Oktober als Parteipräsident zurücktreten werde.
Lui è il presidente nazionale del Partito Liberale Radicale, consigliere agli stati Argovesi e Thierry Burkhardt, che ha annunciato l'abbandono di questa carica per il prossimo 18 ottobre. A 2 anni dalle elezioni nazionali e dopo 4 alla testa del PLR nazionale. In Ticino invece la volontà del Consiglio di Stato di prendere tempo sulla richiesta di Claudio Zali e Norman Gobbi di scambiarsi i dipartimenti lo ha fatto in serata con un comunicato in cui ha pure detto di aver preso atto con disappunto delle modalità di comunicazione pubblica sull'argomento, una presa di posizione che ha generato già delle reazioni politiche. Sentiamo un riassunto di cosa ha detto a 6 di sera Norman Gobbi.
Diciamo che la fretta magari c'è stata soprattutto verso l'esterno, ma credo che questa proposta che abbiamo fatto è comunque buona, la richiesta rimane tuttora valida, il governo ha già confermato la disponibilità ad entrare nel merito di questa proposta attraverso una serie di approfondimenti che vuol fare, ed è anche bene sottolineare come questa eventuale arrocco sarebbe comunque una prima nella storia del nostro cantone. Quello che è vero è che comunque siamo andati un po', diciamo così, lunghi nella comunicazione verso l'esterno, ci siamo scusati per la forma, non per la sostanza.
Insomma, sta facendo parlare questo tentativo di arrocco tra leghisti e tra i dipartimenti coinvolti, che sono quelli delle istituzioni e del territorio comunque. Se ne parlerà ancora nelle edizioni del mattino del radiogiornale. Parliamo adesso invece della cabinovia che congiunga Airolo a Andermatt. È l'ambizioso progetto che sta prendendo vita sui due versanti del Gottardo, promosso dal gruppo Porta Gottardo, composto da personalità ticinesi e urane. Se dovesse andare in porto tra una decina di anni, si potrebbe addirittura sciare sul passo del San Gottardo. E dopo, insomma, un progetto che sembra un po' più fattibile di quello che non sono riusciti a fare negli anni addietro tra Nara e Cari, addirittura l'anno scorso quando è tornato in scena, o perlomeno la proposta di creare una funivia tra la Leventina e la Valle Maggia. Corea del Sud adesso, quindi ci spostiamo all'estero. Si sono svolte le elezioni presidenziali 6 mesi dopo l'imposizione della legge marziale da parte del conservatore Yoon Suk-yeol. I sudcoreani sembrano aver scelto dunque il progressista Lee Jae-myung come nuovo presidente. Lee ha concluso sopra il 51%, mentre l'avversario conservatore Kim Mon-su sotto il 40%. I risultati definitivi, ma praticamente sono quasi totali, devono ancora essere comunque annunciati. Alta l'affluenza alle urne, attorno al 78%, con la quale i cittadini sudcoreani hanno designato il nuovo capo di Stato, mettendo fine a 6 mesi di crisi politica. Corea del Sud, che è uno dei principali alleati degli Stati Uniti in Asia, quale impatto internazionale può avere dunque la vittoria di lì? Lo chiediamo al nostro collaboratore dall'Asia, Lorenzo Lamperti.
Può avere un impatto davvero forte. Negli ultimi anni i conservatori hanno rafforzato molto l'alleanza militare con gli Stati Uniti, avviato una storica cooperazione con la NATO e stavano preparandosi a inviare armi in Ucraina. Coi democratici cambia tutto. La priorità di Lee è la riapertura del dialogo con la Corea del Nord, abbandonando dunque la linea dura degli scorsi anni, e per questo potrebbe cercare la sponda di Donald Trump. Ma qui a Seoul prevedono in molti scintille con la Casa Bianca, intanto sui dazi, che hanno colpito il settore forse più importante dell'economia sudcoreana, cioè le auto. I democratici vogliono rilanciare i rapporti commerciali con la Cina, c'è chi pensa addirittura a un possibile accordo di libero scambio, e attenzione perché la Corea del Sud gioca un ruolo cruciale in diversi settori strategici, a partire dalle batterie al litio e ai semiconduttori. Samsung è l'unica azienda al mondo, insieme alla taiwanese TSMC, in grado di produrre i microchip più avanzati. E poi attenzione anche alle spese militari. Trump ha appena chiesto a Seoul di portare il budget di difesa al 5% del PIL, ma per lì si tratta di un obiettivo irrealistico e anzi il leader democratico vuole usare quei soldi per una serie di riforme sociali. Insomma, c'è la forte possibilità che gli equilibri in Asia possano cambiare con una Corea del Sud meno allineata agli Stati Uniti, proprio mentre la regione ha molti dubbi sulla stabilità dell'impegno di Trump. Sarà anche ricalibrato il sostegno all'Ucraina, anche se è nell'interesse di Seoul continuare a rafforzare i legami con l'Europa.
Torniamo al vecchio continente, in Paesi Bassi l'esperimento di governo con Premier Geert Wilders è durato lo spazio di una manciata, stretta sull'immigrazione. Il vulcanico leader dell'ultradestra olandese, approdato 11 mesi fa per la prima volta al potere, ha dimissionato, terminando così l'esperimento della fragile coalizione guidata dal tecnico indipendente Dick Schoof. Si apre così la strada a elezioni anticipate, trasformando la crisi politica in un rischioso lascia o raddoppia personale. La filiale svizzera della controversa Gaza Humanitarian Foundation a Ginevra potrebbe essere sciolta, lo hanno appreso i colleghi della cellula inchieste, anche se una decisione formale non è ancora stata presa sul futuro della succursale della fondazione con base in Delaware, al centro delle polemiche per la gestione della distribuzione di aiuti alimentari nella striscia di Gaza, in cui negli ultimi giorni decine di civili palestinesi sono stati uccisi. Al momento la GHF, dallo scorso 17 febbraio iscritta al registro di commercio del Canton Ginevra, non rispetta i requisiti legali previsti nelle normative svizzere. La notizia segue quanto accaduto in giornata nel sud della striscia di Gaza, dove c'è stata una nuova strage durante la distribuzione di cibo a Rafah. Secondo Hamas, i soldati israeliani hanno aperto il fuoco uccidendo almeno 27 palestinesi che aspettavano di ricevere aiuti umanitari dall'ONG americana Gaza Humanitarian Foundation. Una novantina i feriti. L'esercito israeliano sostiene di aver sparato contro individui sospetti che si avvicinavano alle loro postazioni. Un'indagine comunque interna è in corso. La Repubblica di Cipro ha lanciato un piano di rimpatrio volontario per le famiglie siriane residenti sull'isola che hanno fatto domanda d'asilo o che hanno ottenuto la protezione internazionale entro l'anno scorso. Il governo punta a favorire la ricostruzione della Siria e ridurre così il numero di profughi che vivono a Cipro e che costituiscono, sono circa 4.000, il gruppo di richiedenti più numerosi. Dalle telecronache di Disco su Ghiaccio a quelle del monoposto della Formula 1, questa notte cedo con piacere il microfono per le notizie sportive alla radio al collega Loris Prandi.
Iniziamo dal calcio. A 3 settimane dai campionati europei in casa, la nazionale svizzera femminile è retrocessa nella Serie B di Nations League. Le rossocrociate, obbligate a vincere per salvarsi, hanno invece perso 0-1 a Sion dalla Norvegia, concludendo ultime del loro girone con 2 punti. Nel campionato svizzero maschile il 26enne centrocampista ticinese Giotto Morandi lascerà il Grasshopper per accasarsi fino al 2028 al Servette. Saluta invece l'Inter il tecnico Simone Inzaghi dopo 4 anni e dopo la batosta rimediata nella finale di Champions League dal Paris Saint-Germain. Andrà a dirigere l'Al Hilal in Arabia Saudita. Nome caldo per la sua successione è quello del tecnico del Como Fabregas. Per il tennis a Roland Garros i primi 2 semifinalisti al maschile sono Lorenzo Musetti, che ha sconfitto in 4 set lo statunitense Tiafoe, e Carlos Alcaraz, vincitore in 3 set sull'altro nordamericano Tommy Paul. Domani gli altri 2 quarti, Sinner Bubic in diretta televisiva su RSI La 2 verso le 15 e Zverev Djokovic. Tra le donne hanno passato il turno Arina Sabalenka a spese della cinese Jin Wen e Iga Swiatek, che ha battuto l'ucraina Svitolina. Prossimi 2 quarti al femminile Andreeva Boisson e Kiz Goff.
Notte particolarmente attiva, un'altra per quanto concerne l'esercito israeliano, che in un'urgenza arrivata poco fa ci riferisce di attacchi in serie nel sud della Siria. Vi riferiremo, se del caso, nei prossimi appuntamenti informativi, quelli della notte. Non ci sono altre notizie di rilievo in questi primi minuti di mercoledì 4 giugno. Meteo Svizzera ci fa sapere che in tutto il paese sta piovendo anche con temporali, o così sarà tutta la giornata. Temperatura massima 22 gradi, minima 15, isoterma di 0 dai 3.400 metri. Nelle vallate alpine Favonio, a tratti forte. Un'occhiatina all'evoluzione. Al sud giovedì schiarite, alternate rovesci, venerdì e sabato poco sole, tendenza a rovesci, quindi un fine settimana così cos'ha. Domenica abbastanza soleggiato invece. Al nord giovedì intervalli soleggiati, poi fino a domenica variabile con tendenza a rovesci o temporali. L'informazione alla radio torna in diretta allo Scoccar di ogni ora su Rete 1, fruibile tramite app o su internet con parola chiave RSI. Adesso c'è la programmazione radiofonica delle prossime ore, in gran parte musicale di Rete 1, Rete 2 e Rete 3. Michele, buona sorta in regia tecnica, e io vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte.